Diamo il benvenuto, il buongiorno a Livio Senigalliesi. Ciao Livio.
Ciao, ciao a tutti.
Benvenuto Livio, per la prima volta live a Radio Città Aperta. Noi ci conosciamo ormai da quasi 24-25 anni, forse è meglio non dirlo.
No, diciamolo.
Diciamolo.
Si ritrovano i vecchi amici, è sempre un piacere. Poi un'amicizia nata nei Balcani, per cui...
Ecco, e quindi insomma...
valore.
Esatto, immediatamente dopo la fine del conflitto noi ci trovammo a Mostar in Bosnia Erzegovina nella calda estate del 1997, pensate, e Livio era già un fotoreporter affermato, aveva già realizzato tantissime cose, tu hai girato veramente tutto il mondo, sei stato testimone si può dire, ma anche hai raccontato le storie dei conflitti più terribili, appunto dai Balcani al Medio Oriente. E come vedi la situazione oggi nel mondo, Livio?
Non è che ci lascia molte speranze, nel senso che abbiamo visto anche il recente conflitto in Israele, l'ennesimo attacco a Gaza, per cui insomma sappiamo che i poteri forti dominano ancora il mondo. E poi c'è la grande tragedia delle migrazioni che seguo da 20 anni, per cui ci sono aperte delle ferite sanguinose, cioè è inutile illudersi e forse bisognerebbe anche fare di più anche a livello di movimento, voglio dire, non vedo più quelle manifestazioni contro la guerra o a favore dei migranti come ci sarebbero state negli anni 90, quando mi ricordo a Roma, perché sono molto affezionato a Roma, ci ho vissuto, ci ho lavorato. E mi ricordo che quando iniziò la prima guerra del Golfo c'era 1 milione di persone nelle strade.
Sì, ricordo bene anch'io, sì.
Per cui cioè, io vorrei ritornare a quei movimenti che forse non possono fermare le bombe, però che ci fanno sentire uniti intorno a degli ideali.
Certo, questo è assolutamente fondamentale. Senti, Livio, ma andiamo all'inizio della tua carriera. Quando è nata in te la passione, la voglia di vedere con i tuoi occhi e di raccontare al mondo la verità? Perché poi questo fa il fotoreporter autentico.
Esatto, quello impegnato.
Certo.
Ecco, diciamo che io al ritorno dal militare ero talmente povero che sono andato subito a fare l'operaio. Il giorno dopo che sono tornato a casa dal militare, sono andato a fare l'operaio perché questo stava nelle corde della mia famiglia, una famiglia operaia di Sesto San Giovanni.
Certo.
Pochi fronzoli, molta concretezza e bisognava portare a casa la pagnotta. Quindi cioè, la macchina fotografica manco me la sognavo proprio. Cioè, non era neanche un sogno nel cassetto, era una cosa impossibile. Poi invece una mia meravigliosa fidanzata di quei tempi mi fece un bel regalo, appunto una prima Canon AE1, mi ricordo, con pellicola per il mio compleanno, e allora così iniziai a scattare. Scattavo, diciamo, la vita che coglievo quotidianamente intorno a me, cioè quindi una grande città operaia con tutti i suoi problemi, le sue manifestazioni, la sua vita quotidiana, erano anni, diciamo gli anni 76-77, per cui erano ancora anni di movimento.
Certo.
E quindi ecco, è iniziato così, quasi per caso, però poi ebbi subito grande passione, anche un certo successo. Io iniziai subito a vendere le fotografie al Manifesto e quella divenne, diciamo, la mia cucina, il mio laboratorio giornalistico, perché io non avevo studiato e quindi iniziai proprio nella redazione del Manifesto di Milano a capire che cos'era il giornalismo e a raccontare la quotidianità con un occhio critico.
Certo, hai cominciato proprio sul campo, ricordiamo gli amici del Manifesto, il quotidiano che ha compiuto da poco 50 anni, insomma, ed è stato veramente una fucina per tantissime persone, appunto, tanti fotografi, tanti giornalisti, anche alcuni disegnatori come me, diciamo.
Certo, come te, mi ricordo i tuoi disegni bellissimi, certo. Poi anche molti giornalisti televisivi sono passati dal Manifesto. Non so, anche l'Annunziata, per dire, no? Per cui è veramente stata una cucina, non bisogna dimenticarlo, ecco.
Certo.
Perché c'è sempre un luogo di formazione. Allora non, eravamo tutti autodidatti, cioè non c'erano le scuole di giornalismo che ci sono adesso.
Ma io penso che sia anche molto diverso imparare sul campo a fianco di dei professionisti, cioè si acquisisce un qualcosa che nessuna scuola ti può dare, ma chissà, forse il nostro punto di vista è un po' antico. E poi
è bello così, cioè,
ma infatti
in tutto alla sua stagione, allora si faceva così, si lavorava in pellicola, voglio dire, i tempi erano molto più dilatati. Adesso fai uno scatto, lo mandi, se lo mandi domani mattina è già vecchio. Per cui diciamo che tutto è diverso, anche la capacità di narrazione, cioè c'era molto più approfondimento, tante cose.
Certo. Senti Livio, ecco, tu hai appunto lavorato da tantissime zone calde, tanti teatri di guerra, ma qual è stato, se c'è stato un momento in cui ti sei detto, ecco, qui veramente non torno a casa, ci lascio la pelle, ho fatto una cavolata arrivare fino a qua?
Diciamo che il rischio è quotidiano, cioè nelle zone di guerra si vive la giornata. Io vado da anni nelle scuole, insegno anche all'università, nelle scuole di giornalismo, cioè quello che bisogna comprendere è il contesto dannato della guerra, cioè quanto cambia un conflitto la vita normale delle persone. Noi fortunatamente, e lo ribadisco anche ai ragazzi nelle scuole, viviamo da 70 anni in pace, no? Quindi abbiamo perso il senso dello sradicamento, della paura, del vivere nelle cantine, del mangiare una volta alla settimana, di quelle cose così, cioè quasi da assedio di Stalingrado, no? Mentre invece, cioè, io per esempio che ho deciso di raccontare quando esplose la guerra nei Balcani, iniziò la dissoluzione della ex Jugoslavia, dato che era un conflitto qui proprio vicino a noi, a 300 chilometri da Milano, voglio dire, quindi decisi che quella era una storia che io avrei voluto seguire fino in fondo. Tant'è vero che ci vissi 10 anni nei Balcani, seguendo diciamo le trincee, seguendo lo spostamento dei soldati. È stata una vita dannata. Però adesso, a posteriori, visto che poi mi sono salvato e sono stato fortunato, perché più ti esponi e più rischi. Cioè un conto è dire vado una settimana a Sarajevo e poi torno, un conto è dire vado 10 anni là e non so se torno, ecco, perché ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. Quindi poi più stai dentro nelle cose, più rischi. Cioè io ho sempre vissuto per esempio in casa con le persone.
Non stavi nei grandi alberghi dove stavano tutti i giornalisti internazionali, diciamolo.
Non sono uno da camera d'albergo, anche perché per capire la vita dannata delle persone bisogna viverla con loro, cioè fare la fila per l'acqua sotto il tiro dei cecchini, fare la coda per il pane, le bombe, cioè, però anche quelli sono dei momenti che ti servono a maturare, a capire sia come uomo che come giornalista.
Assolutamente.
Più vai avanti e più il pericolo cresce, perché forse ci fai anche un'abitudine al rischio e non riesci più a capire qual è il momento di dire basta. Infatti io diciamo che in un certo senso l'ho pagata cara, perché non sono mai tornato indietro. Cioè la mia testa è rimasta là, perché dopo 10 anni di Balcani sono arrivati 3 anni di Cecenia. E poi dopo sono arrivati 3 anni di Ruanda, Congo, Uganda, eccetera. Il mio è un progetto, più che un progetto giornalistico, è un progetto di vita. Cioè io ho dedicato la mia vita alle vittime di guerra.
E questo è una cosa importante da dire, non al lavoro in sé per sé, ma alle vittime.
Non mi interessa tanto la bella fotografia, ormai si fa una fotografia troppo estetica. Io sono per una fotografia più etica. Per cui cioè, ho diviso veramente la minestra con il mio migliore amico di Sarajevo, un grande fotografo che si chiama Fuad Focio, che mi piace ricordare, con cui sono ancora molto amico, e mangiavamo un giorno sì un giorno no una minestra riscaldata sciogliendo la neve, logicamente la scioglievamo in cantina, perché la cantina era l'unico posto sicuro, perché non si possono accendere fuochi di notte, perché sei visibile anche a 1 chilometro di distanza, e di conseguenza, ecco, era quasi veramente un assedio primordiale, un assedio antico, un assedio arcaico che ci aveva portato al Medioevo. Ecco, siamo stati 3 anni alla luce delle candele, mangiavamo quello che c'era quando c'era, insomma è stata dura, però è giusto che sia dura, perché tu devi condividere anche la durezza della vita della gente, altrimenti rimani sempre come un osservatore esterno.
Certo, è un discorso quasi antropologico, no? L'osservazione, esatto, partecipante, quindi
bravissima.
Tu vivi insieme alle persone, ma anche perché così ti guadagni il loro rispetto. Non puoi fotografare una persona così al volo e poi andartene via, portarti via la sua immagine, no? Molte volte succede quando si va negli altri paesi che le persone, certo, giustamente non sono contente di essere fotografate da uno che passa, non sanno neanche chi è, si porta via la loro anima, no? Per alcune culture, certo, è così, e allora invece bisogna conoscerla quell'anima.
Mi è capitato anche lungo la rotta balcanica, io ho vissuto un anno lungo la rotta balcanica nel 2016, un progetto molto impegnativo svolto per conto di Medici Senza Frontiere, e sono risalito a piedi da Lesbos, l'isola greca vicino alla Turchia, fino a Gorizia. Quindi ho fatto 1700 chilometri a piedi.
Mamma
insieme
mia,
ai profughi.
Pazzesco!
Qui però quello ti porta veramente a produrre delle immagini, anche dei suoni, perché poi mi sono dedicato anche al video, perché sei di fronte a una tale apocalisse, io direi quasi ad un olocausto, così sotto gli occhi tuoi e di pochi altri, perché diciamo così in fondo non c'è andato nessuno, cioè il fatto di vivere a lungo con loro ancora una volta ti premia, perché ti consente di portare a casa delle storie e anche delle denunce,
certo,
che sono micidiali, perché io scoprì la tortura, quella vera, in un bosco della Macedonia, e seguendo poi tutta la terribile storia di queste persone torturate dai trafficanti, arrivai a capire quale buco nero, quale cancro ci fosse dietro le vicissitudini dei migranti, che vengono spesso raccontati come dei viandanti, ma invece vengono oppressi, stuprati, torturati, uccisi ad ogni angolo del loro viaggio, per cui cioè bisogna veramente vivere con loro per capire fino in fondo qual è questo tormentato periodo dei nostri tempi, in cui noi raccontiamo spesso in media mainstream i migranti che vediamo, ma non ci rendiamo conto che forse sono un terzo quelli che arrivano.
Certo.
I due terzi muoiono per strada e noi non li vedremo mai.
E soprattutto non dobbiamo mai dimenticare che fuggono da situazioni create dall'Europa, dal cosiddetto primo mondo, quindi le varie guerre, i vari conflitti scoppiano per dei motivi.
Che noi abbiamo creato la legge Dublino 2, cioè che impedisce praticamente ai migranti di giungere a destinazione, perché loro si devono fermare,
certo,
nel luogo in cui vengono registrati per la prima volta. Infatti i miei amici che stavano a Lesbos poi si sono fermati in Grecia perché non potevano più continuare e tuttora sono bloccati in una sorta di campi di concentramento militarizzati,
certo,
in Grecia, e quella è la loro fine. Cioè uno, certo, scappa dalla Siria per ritrovarsi in un campo di concentramento in Grecia, è pazzesco.
Oppure per essere utilizzato dal governo turco come,
esatto,
moneta di scambio con la ricca Europa,
esatto,
no? Insomma,
è una storia turca.
Va tutto visto anche in un'ottica più grande geopolitica, in cui i nostri paesi hanno delle grandi responsabilità, quindi
certo,
anche per questo è fondamentale raccontare queste storie, non girarsi dall'altra parte. Ecco, Livio, quando tu vai nelle scuole, perché questo è un lavoro bellissimo,
sì,
che tu fai, no? Non solo nelle università.
Da 7-8 anni mi dedico proprio alla testimonianza, mi sono reso conto che è importante rendere pubbliche queste testimonianze, non solo attraverso, diciamo, i giornali con cui ho sempre collaborato, ma andare proprio dove si formano le persone, diciamo gli adulti del domani, e quindi parlare con i giovani, dargli degli strumenti di analisi e critici, e io ho grandissima soddisfazione.
Ecco, questo ti volevo chiedere, quali sono le reazioni di questi ragazzi? Trovi che ci sia interesse da parte loro? Perché è fondamentale questo lavoro.
i ragazzi sembra che aspettino solo quello, sono affamati di sapere qualcosa, diciamo una parola grande, però di sapere la verità da chi ha visto con i propri occhi, e quindi sono affamati, cioè dopo continuano a scrivermi. Mi ha scritto ieri una ragazza che ho incontrato 5 anni fa a Brescia in un liceo, e poi dopo lei le sue scelte, dice le mie scelte, adesso faccio l'università e faccio scienze della comunicazione eccetera così, lo devo a lei, perché lei quel giorno che venne a Brescia nel mio liceo è come se ci avesse fulminato tutti, e quindi la ringrazio ancora una volta delle cose che ci ha raccontato con tanta passione, perché mi ha aperto gli occhi su un mondo che io non immaginavo. Sono belle queste cose, perché vuol dire che i ragazzi aspettano solo di avere, come dire, delle notizie di prima mano.
Esatto. E poi, ecco, io credo sia anche molto importante spiegare quanto una foto possa essere un racconto vero, ma possa anche essere manipolata e quindi sì, essere sfruttata per passare un messaggio completamente opposto, no? Tu fai anche questi certo ragionamenti con loro.
Siamo in un grande periodo di plagio collettivo, abbiamo visto anche con il Covid, cioè non ci raccontano mai le cifre giuste o le storie fino in fondo, no? Cioè ricordo sempre quei camion della provincia di Bergamo che vennero filmati da una persona qualsiasi che stava alla finestra, e che divenne un documento di come venivano imboscate le bare per non dare il senso, diciamo, della tragedia e della morte. Perché la nostra società, che è una società, diciamo, del benessere, fra virgolette, benessere per pochi, sottolineo, però come se volesse rifugire i problemi e soprattutto la morte. La morte deve essere sempre come
rimossa, sì.
Rimossa, la puoi vedere mille volte in un film horror alla televisione, però guai se ci raccontano qualcosa di brutto, guai se io racconto quando sono stato a Srebrenica mentre aprivano le fosse comuni, o la mattanza del Ruanda, no? 1 milione di persone uccise in 3 mesi a colpi di macete, guai, no? Allora, ho paura che sciocca i nostri ragazzi, no? Mi disse una professoressa, ma questa è la realtà, se tu non sei preparato a sentire delle pagine di storia contemporanea e preferisci studiarti tre volte gli Titi o i Greci, rimarrai sempre uno fuori dal mondo, anche uno che viene anche facilmente manipolato.
E questo è il problema, infatti, quindi è molto molto importante che professionisti come te si mettano in gioco e trasmettano la loro esperienza, sì, e anche il loro punto di vista ai giovani. Certo. Sì. Senti Livio, e tu sei stato protagonista insieme ad altri fotoreporter di un documentario che è in uscita proprio in questi giorni e che si chiama In Prima Linea. Di che si tratta? Ci racconti?
Beh, intanto devo dire che è stata una bellissima avventura, perché per la prima volta mi trovavo al di là dell'obiettivo, no? Cioè diventavo io attore di me stesso, no? Per cui è stata una bellissima avventura. Tutto nasce anche, devo dire, da un libro di memorie che ho scritto, in cui ho messo tutte quelle storie che io tenevo nel cassetto, anche le storie più dolorose che mi fanno ancora soffrire, se ci penso. E quando il regista, che è Francesco Del Grosso, è un regista di Roma, lesse il mio libro, mi chiamò e mi disse: guarda, di questo libro dobbiamo fare un film, perché ho pensato che le storie dei fotografi in fondo non si raccontano mai. Cioè a noi i giornali ci chiedono di andare all'inferno, no? Per intenderci, di portare delle foto straordinarie dai posti più perduti del mondo, però il giorno dopo non ti chiedono come stai o se hai dormito, no? Cioè i traumi che ci portiamo dietro fanno parte anche della nostra vicenda umana, ma anche professionale, cioè certo, voglio dire, ci sono anche delle famiglie dietro a noi, no? Cioè io mi sono dedicato per 40 anni a viaggiare in luoghi di guerra e diciamo ho frequentato più le trincee e i campi della morte che i miei familiari, cioè è adesso che ho 65 anni che riesco a ricucire i miei legami familiari, però per 40 anni sono stato un desaparecido. E quindi diciamo che è importante questo film perché ti dà una visione umana di fotoreporter che sono diversi per età, anche per sesso, perché ci sono delle donne validissime che fanno il nostro lavoro, quindi non è solo un lavoro al maschile.
Certo.
E quindi ognuno racconta la sua storia. Poi, dato che siamo giovani e meno giovani, cioè copriamo veramente, diciamo, 40 anni di storia recente, arriviamo fino ai conflitti più attuali, fino alla Siria, fino
certo.
a Donbass, ed è molto interessante per questo. Però ognuno di noi, pur avendo delle matrici diverse e anche delle età diverse, delle esperienze di vita diverse, è come se fosse unito proprio dal criterio dell'impegno, dell'etica. E questo è il nostro minimo comune denominatore.
Certo.
E
certo.
quindi è venuto poi un affresco di 13 persone che manco si conoscono, perché io alcuni di loro non li conosco per via proprio di età, no? Cioè io ho 65 anni, sono quelli di 30, io quindi loro non li conoscevo, e ci siamo conosciuti sul set, voglio dire, che poi sono lo studio di uno, lo studio dell'altro, quello in cui uno tiene anche tutti i suoi ricordi e le sue fotografie. È stato anche un modo di guardarci in modo introspettivo, siamo stati tutti estremamente sinceri e aperti, cioè come se avessimo colto l'occasione di dire proprio in faccia alla gente quelle verità che a noi generalmente non vengono chieste, perché il fotografo dà il suo contributo con la foto e poi però c'ha milioni di storie da raccontare.
Certo, certo, e non sempre si riesce a farle uscire tutte. Quindi questo docufilm è in uscita il 10 giugno e sì. mi dicevi che arriverà anche a Roma nel suo
a
giro
Roma,
di proiezioni.
Certo, certo. Io bisogna tenere d'occhio, diciamo, su Facebook
sì.
la pagina di proprio del film.
Sì, sì, oppure, sì, sì.
Oppure anche Trent Film. Trent con la T, Trent Film, che sono i distributori.
Perfetto.
E quindi lì si trova diciamo la programmazione settimanale. Adesso usciamo oggi a Brescia, ieri siamo stati a Padova e martedì saremo a Milano per una prima milanese, ma poi mi sembra dal 10 al 13 sarà a Roma, non mi so ancora dire il cinema, perché diciamo è la distribuzione che ha in mano questi dati, però rimaniamo in contatto e poi lo troverete scritto sui giornali, immagino.
Beh, certo, assolutamente, noi lo diffonderemo senz'altro non appena ci sarà notizia appunto di dove verrà proiettato. In prima linea, ricordiamo il titolo di
esatto.
questo documentario.
Finalmente nei cinema, perché abbiamo aspettato un anno. L'anno del Covid ci ha impedito di uscire subito nelle sale, però nel frattempo abbiamo partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali e la settimana scorsa abbiamo vinto anche come miglior documentario il Festival del Cinema di New York.
Beh, grande!
Per cui diciamo che adesso abbiamo anche un bel palmarès e di conseguenza speriamo adesso nelle positive reazioni del pubblico.
Ma sicuramente, sicuramente ci saranno. Allora, Livio, ti aspettiamo a Roma, aspettiamo questo film in prima linea di Francesco Del Grosso, distribuito da Trent Film. Noi ti ringraziamo, Livio, e veramente è stata un bellissimo viaggio nel
Grazie.
Tuo lavoro, nel senso importante e profondo che tu dai al
Grazie.
Tuo lavoro. Hai anche un bellissimo sito dove si trovano tutti i tuoi le tue esperienze, i tuoi reportage, lo vogliamo ricordare in chiusura?
Sì, sì, è proprio come nome e cognome, http liviosenigalliesi.com.
Semplicissimo, quindi andatevelo a vedere per sapere
e
conoscere tutte le bellissime...
Sono tutti i miei colleghi, perché il film, questo documentario è diciamo un affresco collettivo, quindi
certo.
siamo in 13 e se voi andate a cercare in prima linea su internet troverete anche tutta la lista dei miei colleghi, di tutti coloro che hanno collaborato anche con le musiche, eccetera, eccetera.
Benissimo, allora Livio, grazie mille da me e da tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e a prestissimo.
Grazie a voi, grazie.
Ciao, ciao, ciao. Eh beh, insomma, è sempre veramente molto, molto bello e coinvolgente ascoltare storie di prima mano. Ecco, Livio ci ha detto delle cose veramente importantissime perché molto spesso appunto i media mainstream ci nascondono tanti aspetti critici della realtà, magari badano soltanto alle notizie eclatanti e poi però non ci fanno capire perché certe cose avvengano. Io ringrazio ancora Livio Senigallesi, vi ricordo che troverete nel pomeriggio il podcast di questa intervista sul sito di Radio Città Aperta. Ora ci ascoltiamo in Modest Mouse con questa Leave a Light On. Ecco, lasciamo la luce accesa su certe vicende, non la spegniamo mai. Modest Mouse.